E allora Manuela dovrà tagliare questo primo pezzo di trasmissione, diciamo privato, quindi taglierete poi questo pezzo.
Sì, sì.
Allora, amici di Radio Atlanta, libera come la passione. Buongiorno, buon martedì, come tutti i martedì dalle 15 alle 16 noi siamo in onda con quattro zampe in famiglia.it. Ho tra l'altro sbagliato a non chiedere a Mauro di alzarmi il volume della cuffia, ma magari lo può fare adesso, perché come voi ben sapete, Manu, se tu ti avvicini un attimo lui passa e mi alza il volume della cuffia, essendo io notoriamente sordo. diciamo sordastro, perché siccome è dal 1976 che mi sparo in cuffia il volume a perfetto, Mauro, grazie, il volume altissimo, diciamo che i miei timpani ne sono stati danneggiati, forse non solo quelli, diciamo, no? Allora, benvenuti a Radio Atlanta, benvenuti a Quattro Zampe in Famiglia.it. Ringraziamo naturalmente Mauro di Radio Atlanta per la consueta fantastica regia. Eccolo lì, Manuela lo inquadra non ha più a sua insaputa ormai, in realtà lui lo
saluta,
sa, ormai saluta anche, si è rassegnato. Grazie a Manuela Gigante, grandissima Manuela Gigante, di MG Editore, ormai ho imparato, nonché anche presidente della sezione Leida di Milano, la Lega Italiana Difesa Animale e Ambiente, nonché un sacco di altre cose che non vi diciamo, perché poi ve le facciamo scoprire piano piano. Poi daremo il numero di cellulare di Manuela in diretta, di modo che se avete delle domande da farle potete contattarla, ricordandovi però che il suo compagno Claudio è un pugile, quindi a vostro rischio e pericolo naturalmente. E oggi naturalmente abbiamo un grande ospite, una persona che ci onora della sua presenza, perché è una persona particolarmente conosciuta, importante, competente, quindi siamo felici di averlo qui con noi. Ma prima di presentarvelo, grazie a Loredana Verga, la mia co-conduttrice, che è anche la mamma di Quattro Zampe in Famiglia.it, è colei che l'ha creato, è colei che lo gestisce, è colei che lo implementa, è colei che passa, diciamo, 16 ore sì. della sua giornata per lavorare affinché Quattro Zampe in Famiglia.it sia sempre più bello, sempre più come dire, efficace, no? Sì. Ecco, allora adesso uno che magari si pone in questo momento alla visione e all'ascolto dice: e che cos'è Quattro Zampe in Famiglia.it? A questo punto la parola va a Loredana.
Grazie. Quattro Zampe in Famiglia.it è una piattaforma sulla quale lavoriamo davvero tantissime ore, che ha come obiettivo quello di far adottare i cani e gatti che vivono nei canili e nei gattili. Quindi il nostro obiettivo è far crescere sempre di più questo sito, affinché le persone, prima di comprare, prima di fare le cucciolate casalinghe, prima di ovviamente di comprare dagli allevamenti, vadano sul sito, cerchino l'animale da compagnia, quindi o il cane o il gatto in base insomma alle loro esigenze, che con il quale vogliono condividere la loro vita, e facciano uscire un animale dai box. Quindi priorità agli esseri viventi che già esistono e che hanno bisogno di una famiglia e di una casa. Un sito assolutamente gratuito, sia per le persone che per le strutture che controlliamo singolarmente, che pubblicano appunto i loro ospiti, e le persone possono indicare una serie di filtri, per cui in base ai componenti della famiglia, anche a quattro zampe, quindi se hanno già altri cani, altri gatti, maschi o femmine, possono indicare se hanno esigenza di trovare un animale che corrisponda a determinati criteri. Il sistema restituisce tutti quelli che sono presenti sul sito con quelle caratteristiche, quindi poi contattano direttamente la struttura che ospita il cane e il gatto per mettersi d'accordo con loro, per avere maggiori informazioni, per valutare l'iter adottivo o comunque per confrontarsi con chi il cane e il gatto lo conosce, perché l'obiettivo, uno degli obiettivi è proprio quello di evitare ritorni nei canili e nei gattili, quindi fare in modo che senza mediazioni e senza filtri, oltre che senza costi, sia il cane giusto quello che va nella famiglia giusta.
Bene, e allora io per fare un resumé dico: strutture che volete pubblicizzare i vostri amici a quattro zampe che cercano casa, iscrivetevi a quattrozampefamiglia.it, è assolutamente gratuito, non pagate niente, pagate solo la pena di dovervi iscrivere, che per me è una roba complicatissima, per la gente normale invece non lo è. E utenti privati che cercate un cane o un gatto, andate su quattrozampefamiglia.it, è assolutamente gratuito anche per voi. Potete mettere anche le caratteristiche che cercate, quindi potete scrivere se volete un cane, lo volete di media taglia, marrone, con le orecchie lunghe, potete mettere tutte queste caratteristiche e vi usciranno tutti i cani siffatti che ci sono nei rifugi di e i gatti naturalmente anche, che ci sono nei rifugi di tutta Italia e che aspettano voi per avere finalmente una casa e per passare dal box al salotto, come il lo slogan di quattrozampefamiglia.it. Bene, dopo questo cappello iniziale, tra l'altro mi sono ricordato anche adesso che non ho neanche visto quali sono le canzoni, la canzone direi con Filippo, credo che la indovinerò. Facciamo un quiz tipo, vi ricordate quel quiz musicale in cui bisognava indovinare le canzoni? C'era l'uomo gatto, se non sbaglio, che era il campione di quel quiz lì, e cercherò di indovinarla anche perché l'ho scelta io, quindi dovrei conoscerla. E adesso passiamo finalmente all'ospite d'eccezione che abbiamo in questa puntata, signore e signori, Filippo Portoghese.
Grazie, grazie Roberto.
Portoghese di cognome naturalmente, non di nazionalità.
No, Filippo. Ormai va di moda a Milano il portoghese.
Con Senzao, Leao,
esatto.
Esatto. Filippao.
E tutti quanti. Tutti
e tra
quanti.
L'altro è anche milanista Filippo.
Sì, sì.
E prima di presentarlo spariamo due scemate. E stasera vai, però
sì, stasera
da milanista.
Vado alla squadra tua del... Ho sbagliato.
Bene, grazie.
La puntata è terminata,
grazie.
Ti giuro che stasera tiferò Atalanta.
Sì.
Stasera vai a vedere Atalanta.
Atalanta Juve a Bergamo.
Atalanta Venaria a Bergamo.
Sì.
Perché tu invece sei tifoso del Venaria, quindi certo. C'è un derby,
sì.
Un derby feroce. Sì, sì, un derby feroce. Filippo Portoghese è un avvocato. Ma non è solo un avvocato, è un avvocato di grande competenza, di grande carisma e di grande fama, che si occupa di diritti degli animali non umani. È per questo che noi siamo così contenti di averlo qui con noi oggi, perché abbiamo mille domande da fargli. Ma partiamo dal personale. Filippo, sposato, fidanzato?
Sono sposato con Sabrina da tanti tanti anni, quasi 30. Ho due splendidi ragazzi, uno è mio collega, addirittura è appena diventato collega.
Congratulazioni, deve essere una grande, come dire,
sì,
un grande orgoglio, no?
Sì, 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 sì. L'altro invece ha fatto tutt'altro nel mondo della comunicazione e da sempre, grazie a Sabrina, perché questo lo dico sempre, si è realizzato il mio sogno tanti anni fa di avere il mio primo cane, Life, l'amore della mia vita, la bionda incredibile. Poi da lì è iniziata, ovviamente i cani non durano in eterno, e poi è arrivata Bea, sottratta da un canile di una certa città, e adesso è arrivata Maya, io la chiamo il Mocio Vileda, anche lei, perché qualcuno a un certo punto ha pensato che voleva disfarsene, quindi l'abbiamo presa noi. Loredana, voglio dire, se tu mi permetti, io sarò portavoce, cioè racconterò, inviterò tutti a frequentare, perché... È il momento giusto, cioè quello che hai detto è, cioè ci vuole, cioè vuol dire,
grazie,
andiamo, i canini sono pieni,
sì.
Quindi se me lo permetti, appena potrò sponsorizzerò e porterò in giro.
Lo permette, ma anzi ti invita a farlo, guarda, in diretta io ti do anche il biglietto da visita,
sì.
Così abbiamo già fatto tutto, no? Io sfodero biglietti,
ragazzi,
da
va fatto perché è un dovere, cioè, poi ognuno può fare quello che vuole, non voglio fare il moralista, però ragazzi, poi la formula è veramente interessante, quindi ce ne sono tanti, io lo posso dire, ti cambiano la vita, noi cambiamo la vita loro, sì. E allora su, dai ragazzi,
adottate
e non comprate.
E non comprate.
Filippo Portoghese, oltre a essere un avvocato che si occupa dei diritti degli animali non umani, è anche il garante per i diritti degli animali di San Giuliano Milanese.
Sì, e questo mi fa molto piacere, perché la conferma che, come dico sempre io, il diritto degli animali, alcuni lo contestano, dice, ma gli animali non hanno diritti, diritto animali, non fermiamoci a queste definizioni. Sono contento perché comunque sia il diritto si sta trasferendo dalla periferia, il diritto degli animali, sì, cioè le questioni che riguardano gli animali si stanno trasferendo dalla periferia del diritto alle zone, come dico sempre, un pochino più residenziali, e fra un po' arriveremo al centro. E questa è una battaglia che noi tutti siamo accomunati da questa cosa, perché ormai le questioni che riguardano, è anche evidente, forse ce ne siamo accorti un po' tardi, cioè sono esseri viventi e quindi sicuramente hanno problematiche alle quali noi dobbiamo dare un occhio.
Allora, Filippo, partiamo con le domande, con la raffica di domande che ti vogliamo fare. Allora, la prima domanda che ho io è questa: quali sono i casi più frequenti? Io vedo le tue cose su Facebook, su Instagram, quindi io la risposta ce l'ho, ma ovviamente voglio che la dica tu. Quali sono i casi più frequenti e i problemi più frequenti che ti trovi ad affrontare?
Allora, premessa, come si dice sempre quando devi salvare un pochino, no? Premessa la mia grandissima fiducia per il sistema veterinario italiano. Io ho più amici veterinari, questo sia chiaro, sono stupendi, hanno sempre aiutato e salvato i miei cani. Quindi, fatta questa premessa, il sistema veterinario italiano è di eccellenza. Ahimè, come nell'umana, ci sono tante problematiche, perché l'attenzione è cresciuta, ovviamente, nei confronti degli animali, ci si è resi conto, si è più consapevoli, e quindi spesso e volentieri mi trovo ad affrontare questioni che hanno a che fare con la sanità, cioè con quella che riteniamo, ma anche lì non bisogna subito dire il veterinario ha sbagliato, mi hanno fatto no ragazzi, attenzione, prima con calma si verifica, perché a volte non si vuole accettare una certa realtà. Quindi, e poi, se posso permettermi un consiglio, mi raccomando, non andate subito a diffamare. Questo vale per i veterinari, per gli avvocati, per gli ingegneri, per gli insegnanti, subito no, attenzione. Dopo la malpratica veterinaria, il condominio.
Ecco, ma allora fermiamoci un attimo alla mala sanità, che qualche volta, naturalmente,
ma come la mali-
qualche
come
volta cioè, come la mala sanità umana, tutti sbagliano, tutte le categorie,
ci sono le assicurazioni, quindi voglio dire, ci mancherebbe altro, nessuno vuole,
ecco, tutte le categorie sbagliano, soprattutto quella degli arbitri, però tutte le
parli con un ex arbitro,
attenzione,
ex arbitro milanista, però, quindi milanista. Già diciamo siamo nella categoria di quelli lucidi, mettiamola così.
Bellissimo mestiere comunque quello dell'arbitro,
ma se lo dici
a me piaceva
oggi va così,
a me piaceva da pazzi, un fischietto, io vengo. Ma il gesto di tirare fuori il cartellino è meraviglioso.
Se fatto con la dovuta.
Ci vuole una classe.
Esatto. Facci il gesto.
Bellissimo. Tu lo chiami, lo avvicini quando è lui.
Pregusti, diciamo così.
Poi la mano molto, il braccio molto alto. Anzi, facciamo vedere anche il nostro. Ed è bellissimo, è un momento che
col dito gli indichi,
e poi a quando poi è rosso,
godendo come un riccio,
è bello
godendo come un riccio. Ecco, non conoscevo questo aspetto arbitrale di Filippo. Ecco, e quindi quello di cui ci stai parlando della
malpratica o eventuale
malasanità veterinaria, vieni chiamato in causa da conviventi di animali che non sono sopravvissuti, diciamo, a interventi piuttosto che
o che hanno avuto magari, diciamo, peggiorata la propria situazione. Sì, purtroppo quando c'è l'irreparabile, cioè il decesso dell'animale, però ripeto, io dico sempre, prima del mio cioè prima dell'avvocato ci vuole il veterinario, perché solo lui ci può dire sostanzialmente quello che è accaduto, perché non è sempre colpa, io escludo ovviamente il dolo, ci può essere la colpa, una valutazione, ma quello fa parte. Però sì, a questo punto poi si cerca, quando è possibile, di trovare una soluzione, perché tutti sanno che costano, cioè si spendono tantissimi soldi. E qui il discorso si potrebbe ricollegare a quello che si diceva prima su certe tipologie di cani che non si trovano nei canili, no? Quindi che sono soggetti a patologie molto più frequenti, cose che tu in medicina umana, patologie che hai in tarda età, in questi animali hai invece in età giovanissima. E ovviamente questa è una delle ipotesi più frequenti. E una cosa che a cui non mi abituerò mai, e mai accaduta ieri, proprio ieri forse o l'altro ieri, sono un po' stanco di sentire persone che piangono, o meglio, a volte vorrei registrare e trasmetterla nel più assoluto anonimato, perché una difficoltà che incontro io nei tribunali è a volte un po' la incredulità che uno possa piangere o stare male per la morte di un animale. Vi garantisco che è una cosa brutta.
Non devi convincere noi.
Assolutamente
non devi convincere noi, però è verissimo quello che dici, c'è una fetta di popolazione che non riesce a prendere in considerazione
con tutte le debite proporzioni, ma soprattutto quando hai al telefono una persona anziana che magari ha perso il problema. E insomma, chiunque di noi ha guardato negli occhi un animale sa quello che sto dicendo, quindi. E poi il condominio che separazioni.
Ecco, allora parliamone però. Partiamo con le separazioni. Sì. Il condominio, secondo me, merita un amplissimo spazio, e lo facciamo nella seconda parte della trasmissione, dopo che è andata in onda la canzone che non
io faccio.
Bravo,
io
bravo.
Grazie,
cartellino.
Filippo.
Cartellino.
C'è una crasi tra l'arbitro, l'avvocato e l'animalista. È un mostro a tre teste. Che abbiamo inventato oggi. Allora, parliamo delle separazioni.
Sì, allora è un fenomeno in grande aumento, nel senso che è sempre legato, ovviamente, che più persone, a volte magari non in modo convinto, Loredana, a quello che diceva prima, l'importante è essere convinti, cioè ragazzi, dovete sapere quello che fate, perché non scadono mai. Capita molto, per esempio, tra giovani che quindi non è che è necessario essere sposati o una convivenza strutturata, magari due fidanzati decidono di andare a prendere da un canile un cane in quel momento, poi l'amore non con l'animale, ma tra loro
finisce,
e allora si pone un grosso problema, e questo si pone poi nelle coppie più strutturate, si pone all'interno dei matrimoni, spesso, come accade con i figli. Devo anche dire che l'animale è lo strumento per rivendicare qualcosa, lo dico senza vergogna, e ve lo spiego subito. Perché nel momento in cui tu dici va bene, guardi che andare in tribunale, fare una causa ha dei costi, ci ragiono su un attimo, perché forse questa è una cosa che a me dà un fastidio tremendo. Perché se qualcuno mi sottrae il mio mocio Vileda, io lo dico sempre, vado a prendere la mazza da baseball di quando mio figlio giocava a baseball, capisci? Non esiste.
Certo.
L'ho detta grossa. Forse
No.
Vai a prendere la mazza da baseball per trascorrere qualche ora all'aperto a colpire palline che qualcuno ti lancia.
Ma ci mancherebbe
altro. Questo era il concetto, naturalmente.
Esatto. esatto.
Ma in questo caso qui si verificano, io col lavoro che faccio e che sai che faccio, certo, ho a che fare anch'io con queste cose qui, ovviamente non dal punto di vista legale come te, ma si verificano tre casi, no? Sì. C'è il caso in cui i due si accordano, per cui sì, concordano sul fatto che lo tenga uno piuttosto che là. Oppure c'è il caso in cui entriamo in campo noi, in cui nessuno dei due lo vuole,
sì,
e quindi quello è il caso in cui poi le associazioni animaliste vengono chiamate in causa per queste infami cessioni di proprietà, e c'è il caso invece che riguarda te, cioè il caso in cui i due se lo contendono.
Sì. E la cosa brutta è, noi sappiamo che, in questo caso parliamo di cani, i cani non sono eterni ed hanno un periodo di vita che più o meno conosciamo, che è quello che è. Sapete qual è la cosa brutta? Che se io e te litighiamo per Pluto e però inizio a prenderlo io e non ti faccio vedere Pluto, poiché tu non puoi venire a casa mia e riprendertelo con la forza, certo, questo è un principio giuridico, certo, dobbiamo andare dagli avvocati. Voi sapete quanto dura una causa. Il grosso problema è questo, cioè rischi una causa, mediamente ti può durare 3, 4, 5 anni, ma sai cosa vuol dire per 5 anni tu? Cioè, immagina solamente se io dovessi immaginare, no, che ti tolgono il tuo, tu non devi vedere il tuo cane dall'oggi al domani perché il tuo compagno, la tua compagna ha deciso che in base a che cosa? All'iscrizione all'anagrafe.
Ecco, era il mio prossimo intervento. Quindi fa fede il titolare del microchip in quel caso?
Assolutamente no.
No.
Assolutamente.
Questo è molto interessante perché normalmente si pensa che invece sia quello.
No, assolutamente no. Io ti regalo ti dono preso qui, attenzione quando dico dono, ma poi me lo intesto io per 1000, perché voglio farti una sorpresa, certo, me lo intesto io. Poi però il cane ce l'hai tu, perché magari viviamo in un modo, è una convivenza particolare, o siamo solo amici, non posso rivendicare, ma questo è un dato che purtroppo dovrebbe essere acquisito anche nelle aule di giustizia, ma così non è.
E non è così, caro Filippo, correggimi se sbaglio, è una domanda la mia, perché il nostro codice civile ritiene gli animali non umani delle res, cioè delle cose, e quindi vengono trattate alla stregua di una bicicletta o di una macchina. Se tu sei l'intestatario di quella macchina, sei tu che la possiedi e nessun altro.
Assolutamente.
Questo è il concetto,
assolutamente, no? E quindi purtroppo, se si ragiona ancora con istituti meramente, adesso la finisco subito con questa terminologia, giuridici, di diritto privato, non ne usciamo da questa situazione. Cioè evidente che dobbiamo, mi auguro, prima o poi capire che non sono cose, non sono, vogliamo dire, persone umane, sono una via di mezzo, decidiamo, sono esseri viventi. E questo è importante in una causa, in un giudizio. E quindi
questo è molto interessante. Quindi in un caso in cui viene da te uno dei due coniugi, diciamo così, che non è titolare del microchip, ma che magari appunto era colui che si occupava del cane o colei che si occupava del cane, e il proprietario del microchip non vuole restituire, dare il cane, tu che cosa fai?
Ma la prima cosa sarebbe tentare un provvedimento urgente, cioè vale a dire eludere quel problema temporale, ma dimostrare al giudice che c'è una sofferenza. Non tanto, dobbiamo sempre stare attenti a personalizzare il problema. Cioè, noi ci dimentichiamo, questo spesso accade, permettetemi questa critica, spesso accade, dell'animale si fa quello che interessa all'uomo, ma attenzione, quello che io dico, pensiamo al cane, all'animale, il quale per definizione è abitudinario. Tu li vai a cambiare completamente il suo modo, cioè da domani lui non vede più nessuno, non vede più i figli, non vede più, e non va bene. Quindi se non ce la fai col provvedimento urgente, poi rimane una causa dove devi sperare nel buon senso anche del giudice. Ma a me è capitato, non dirò dove, ma il giudice mi ha detto avvocato, gli umani devono pensare agli umani, non alle bestie. E quindi mi ha detto, a chi è intestato il certo, cane? E io ho risposto. E lui mi ha detto, allora è finita qui. E non è finita lì.
E poi
si è trovato un accordo.
Si è trovato.
Poi, come succede con i figli, si trova un accordo, perché poi alla fine, se come in tutte le cose, se ci deporiamo da quella... c'è sempre qualcosa che fa scattare, no? Che fa scattare la rivalsa, la rivendica, la non accettazione della fine dell'amore tra le persone. E poi se ragioniamo, visto che noi ci riteniamo superiori, no? Perché noi ragioniamo e loro non ragionano. Cosa che una palla incredibile, hanno dei modi di ragionare diversi, certo, più cose, certo. Ma sicuramente no, dobbiamo trovare un accordo.
Conosco moltissime persone che ragionano molto molto meno bene del mio cane, su questo non ci sono dubbi. Quindi, Filippo, nel caso in cui ci sia una persona che ritiene di rivendicare a sé il cane, va da un avvocato.
Si tenterà una mediazione, cioè si tenterà di ragionare, un istituto, quello della mediazione, secondo me è molto importante, perché significa andare a mediare, significa andare a mettersi a nudo con un mediatore che è un avvocato e trovare i punti d'incontro. Noi partiamo sempre, io ho ragione e tu hai ragione. Evidentemente io ho un po' ragione, ma un po' ragione hai tu. Dobbiamo trovare quella ragione che è comune.
Il punto di caduta.
Esatto.
Ecco, e nel caso in cui, prima di lanciare la canzone, che adesso ho capito qual è, grazie ai pizzini che mi sono stati passati da Mauro, che probabilmente aveva un passato, non so, a bagheria, probabilmente, va con i pizzini, grazie. Se uno invece volesse, per una causa come questa o per altre cause come questa, contattare proprio l'avvocato Filippo Portoghese,
io ho un sito,
cosa deve fare?
Va su ormai va in rete, può tranquillamente, se digita mi trova, www.studiolegaleportoghese.it è il mio sito, dove troverà tutte le informazioni, e facilmente mi contatta o telefonicamente o mi manda una mail. Se va sul sito, Filippo Portoghese, quello con la barba, il barbone, avevo i capelli lunghi una volta, e mi trova, e cercheremo di trovare una soluzione.
Perché Filippo Portoghese, numero uno in assoluto in Italia,
per
ce ne sono altri tre o quattro, diciamo.
Sì. Però diciamo,
no, sì, ci sono ottimi colleghi.
Sì, hai un'ottima collega a Roma,
esatto.
La conosciamo.
Certo.
Però diciamo che
un'ottima collega
a Milano bionda. che però fa altro, è stata anche nostra ospite,
certo.
È stata nostra ospite, nostra carissima amica di tutti, direi, qua, che ha fatto anche una splendida buttata in trasmissione,
sì,
è mitica,
però lei fa altro, è l'avvocata dell'OIPA, quindi si occupa di altro. E stiamo parlando di Claudia Taccani, naturalmente.
Assolutamente sì.
Però se avete bisogno di un avvocato per questioni di diritti degli animali, Filippo Portoghese, www.studiolegaleportoghese.it www.studiolegaleportoghese.it. Ed ora sospendiamo un attimo prima di parlare del condominio e del tuo libro, che
grazie,
sono i due grossi temi che tratteremo nella seconda metà della trasmissione. Andiamo con la canzone, una rima involontaria, e questa è una canzone meravigliosa di un signore che a me piaceva tantissimo, ma proprio tanto, io lo adoravo, quest'uomo che è morto il giorno dopo la morte di Silvio Berlusconi. Tra l'altro, adesso Mauro è un mago, quindi mi torna indietro e mi fa ripartire, così magari prendo il tempo. Lui è Francesco Nuti e questa è Sarà per te.
E se il tempo passa, sarà per te. E se non è mai presto, sarà per te. Se ho sbagliato e ho riprovato, sarà per te. Se quando sono solo ho paura a star con te. E se qualcosa resta, sarà per te. e se un sogno resta sarà per te. Se adesso sto cercando di capirti fino in fondo e non mi accorgo che rimango troppo solo in mezzo al mondo, ma quando sono sereno io non posso fare a meno di pensare. Ancora presto, e se il cuore batte sarà per te, e se mi sento forte sarà per te. E adesso nel silenzio io ti prenderei per mano e con un bacio stare, che mi sembra ancora presto.
E sarà. Cosa vogliamo dire di Francesco Nuti? Uomo meraviglioso, i suoi film sono rimasti nella storia. Uomo sfortunato, con come dire, la malattia del secolo incarnata in sé, cioè la depressione terribile che l'ha tolto dalle scene. È veramente una persona a cui io, pur senza naturalmente conoscerlo, ho voluto molto bene. Francesco Nuti, era Sarà per te, una canzone meravigliosa, e ritorniamo a quattrozampinfamiglia.it con Mauro di Radio Atlanta, libera come la passione, Manuela Gigante, e tra l'altro c'è stato, no, di recente il concorso per la velina bionda Striscia la Notizia, non so se avete visto, no? E secondo me, se Manuela si fosse candidata, avrebbe stravinto, ma stravinto, perché si sono viste delle ragazze carine, sì, però insomma no, sei arrivata quinta, no, sta 53 anni, ma portati in maniera spettacolare. E poi abbiamo Loredana Verga, la fantastica mamma di quattrozampefamiglia.it, e stiamo parlando con il nostro ospite di oggi, che è un famosissimo avvocato che si occupa dei diritti per gli animali, nonché garante per i diritti degli animali del comune di San Giuliano Milanese, Filippo Portoghese.
Mancato arbitro.
E non so se dispiacermi di questa cosa o meno, perché io...
Gli animali sono contenti,
sì, i calciatori meno magari, ma gli animali sono sicuramente...
Secondo me anche i calciatori, perché un arbitro severo in meno.
Severo, sì, col gesto del cartellino.
Poi adesso c'hanno anche lì la schiumetta.
Sembrano dei Rambo, no? Sembrano, sì, dei Marines, dei Navy Seals.
No, con un fisico...
Bomboletta.
Adesso non so. Bello.
Allora, stavamo parlando con Filippo e stavamo parlando appunto della separazione e adesso passiamo alla seconda parte della trasmissione in cui vogliamo parlare del tema, diciamo così, più, credo, dimmi se non è così, sì, del tema più grosso,
sì,
che è il cane o il gatto in condominio.
Sì. Sì, perché il condominio è a livello, credo sia forse al terzo posto, ma in generale tra i contenziosi civili, quindi, e anche lì parte, io credo, sempre tutto da una da un orgoglio mai sopito da parte dei condomini in generale, voglio dire, no? Cioè la tenda da sole, la spazzatura, la differenziata sì, la differenziata no, tutte sciocchezzuole.
La televisione alta.
E adesso, adesso ci sono i problemi. Problemi seri, perché io credo che ormai siamo a tre volte i miei clienti sono stati costretti, cosa che io non voglio mai, a cambiare casa. Che voglio dire, perché la loro vita era diventata impossibile.
Spiegaci perché.
Perché i vicini, in particolare, non è mai un complesso di vicini, cioè più persone. Di solito è una guerra tra un determinato vicino. È difficile, voglio dire, che adesso insorgano, perché insomma, parliamoci chiaro, anche lì poi si risolvono le questioni. Però sai, quando ti rendono la vita impossibile, tu magari sei single, non hai una famiglia, quindi non hai qualcuno con cui dialogare o che ti possa supportare, torni a casa, magari fai dei lavori che ti costringono a uscire presto, tornare la sera tardi, trovi sulla tua porta le minacce,
il cane abbaiato,
questo è il primo, farà una brutta fine,
ecco, in quel caso si può andare dai carabinieri e fare denuncia per minacce,
sì, bravo Roby. Sì, ecco, non lasciamo perdere, esatto, queste cose. Io dico sempre, perché poi insomma, le questioni condominiali, se mal gestite, possono avere esiti
anche mortali, anche, si vede, non solo esatto, per questioni degli animali, ma in generale vediamo sì, i condomini che si accoltellano e si sparano tra,
ecco,
di loro.
Mai così, mai non dare per, cioè dare tutto per sì, no attenzione. E sì, succedono queste cose, quindi non è piacevole, insomma, non è neanche piacevole dover vivere tutto il giorno con la paura che qualcuno ti segua, ti filmi, perché sai che ormai adesso
sono appunto l'abbaiare.
Sono l'abbaiare, sostanzialmente l'abbaiare,
sì, giardino condominiale.
Sì, ma più che altro è l'abbaiare, più che altro è l'abbaiare. Allora, chiariamoci.
Giusto per fare un elenco.
Sostanzialmente l'abbaiare,
l'ascensore.
Sai, sono aumentate le allergie dal 2012, lo dico in modo scherzoso.
Certo,
quando
è ironico.
È ironico, quando è cambiata la legge, nel senso che è stato detto che non si può più vietare all'interno dei condomini, i regolamenti condominiali non possono vietare la detenzione, ma...
ecco, scusa, fermiamoci un secondo. Quindi, che sia chiaro questo, te lo volevo dire dopo, nessuno può impedire a un proprietario di casa di detenere nella sua casa degli animali, fatti sì, salvi naturalmente, come dire, fatto salvo l'igiene che scade, sì, cioè, naturalmente nel controllo dell'ASL piuttosto,
ecco, bravo Roby, questo si sposta sulle colonie feline. Cioè, il problema condominiale ha a che fare con le colonie feline, perché non tutti. Allora, partiamo dal presupposto che, voglio dire, l'empatia verso gli animali, okay, non è obbligatoria, cioè la puoi avere, non
purtroppo,
la puoi avere, purtroppo. E allora rispetto, il massimo rispetto. E quindi, tornando al disturbo, io dico sempre, bisogna essere ragionevoli, cioè non quando io leggo c'è il diritto di non, il diritto di abbaiare. Allora,
la Cassazione aveva
sì,
aveva
però non prendiamola da questo punto di vista. Non prendiamola da questo punto di vista. Mettiamoci anche abbaiare o tenere la televisione al massimo volume, fare le feste tutti i giorni, può creare problemi. a chi magari non sta bene, a chi non riesce a è come se il tuo vicino tutto il giorno suonasse la batteria e lì ci sono gli strumenti, no? Noi siamo all'interno di una radio, quindi attenzione. Ma anche perché se il cane, la giurisprudenza cosa dice? Certo, l'abbaio perché passa inter rumore dell'ascensore, cioè ci sta, non sono quelle le cose che... Ma quando c'è un abbaio esagerato, c'è qualcosa che non va nell'animale. E questo è il punto primo. Mi ricordo una signora che mi disse: avvocato, ma non può essere che il mio cane disturbi. Dico: come mai? Ma perché io quando vado al lavoro lo chiudo nella stanza più remoto che... Voi capite?
Questo era il motivo scatenante.
Capisci? È peggio. Cioè, certo. L'ululato tutti i giorni. Ma per l'animale, per il cane, è evidentemente
chiedeva aiuto.
Perché poi da lì qualcuno può avere, siccome... Come diceva qualcuno, la mamma no, è incinta. Il detto che la mamma dei cretini è sempre incinta.
Sì, sì, sì.
Sai, magari dice: te lo metto sul balcone. Allora l'estate no, perché ci
fa caldo.
Però l'inverno, che c'è? Tanto c'è il pelo. Cioè, attenzione, bisogna sempre avere rispetto di tutti. E quindi il disturbo è una cosa, però anche qui io tranquillizzo sempre. Perché a volte mi chiamano preoccupatissimi, ho ricevuto, ecco una cosa, l'amministratore c'entra poco,
ecco, che è quello che dico sempre io.
Bravo, no? L'amministratore c'entra poco, a meno che sia un problema di parti comuni, cioè il mio Pluto, il mio cane, o se avessi dei gatti, fa continuare, è lì un problema di parti comuni. Ma il problema, se do fastidio a te, è inutile che vai da Mauro che fa l'amministratore, non c'entra nulla. Tipo, siccome Mauro è una persona per bene, intelligente, sa come prenderci, ci fa ragionare, ma non è lui, perché il problema è tra me e te. Queste, molti si affidano all'amministratore, con tutto rispetto, ma non ha, cioè, non è lui che deve, non è una questione di parti comuni, è una questione tra di noi. Problema dell'ascensore, sono fioccate, tutti sono allergici, ma c'è la puzza, le cose, anche qui io capisco che evidentemente quando piove noi torniamo su, evidentemente magari c'è l'accortezza, se ci sono due ascensori, se uno può cercare di tutto, però ragazzi... D'altronde, voglio dire, allora a questo punto che facciamo? Siccome non mi risulta che oltre alla legge che autorizza a non vietare nei regolamenti abbiano anche inventato il teletrasporto, sto povero animale da qualche parte deve uscire, perché se io lo tengo sempre in casa è maltrattamento.
E poi quindi dopo abbaia e mi rompe le scatole perché abbaia,
quindi facciamocene una ragione.
Ma come d'estate le persone che sudano troppo, che prendono l'ascensore, cosa gli fai fare, le scale?
Capisci dove
danno. E allora diventa
esattamente. E poi se il cane è anziano, se il compagno umano, non proprietario, del cane ha dei problemi di deambulazione, cosa facciamo? Allora capite che tutto deve avere una ragionevolezza, anche se, ripeto, non è così scontato.
Certo,
non è così scontato. Ma se mi dici che io posso tenere gli animali, nessuno me lo può impedire, devono uscire sti animali, e quindi
il giardino condominiale
aspetta, finiamo l'ascensore, quindi conseguentemente
io credo che alla fine della fiera litigando, andando a imporsi, puoi avere l'autorizzazione, il buon senso, se trovi un giudice ispirato, illuminato, qualora la cosa fosse degenerata addirittura in un contenzioso. Ragazzi, il contenzioso, sapete, per le reti, siccome noi trascuriamo, non che noi trascuriamo, ma spesso si parla di cani e non di gatti, le reti.
Protezione dei bambini.
Quella è una cosa che mi ha causato tantissimi problemi nel corso della mia vita.
Parliamone.
Sì. Parliamo.
Allora.
Prima delle reti per gatti, volevo terminare il discorso del cane. Allora, abbiamo detto, scusate, è interessantissima questa cosa. Allora, abbiamo detto: nessuno può impedire a un proprietario di casa di detenere nella propria abitazione degli animali.
Bravo Roby, proprietario.
Ma
perché nella locazione.
Questa è la domanda. Ma se invece la casa è in affitto?
E allora lì al buon cuore, se io non voglio
decide il proprietario di casa,
non fate le cose, non glielo dico. Allora, se nel contratto voi vedete che nulla c'è scritto, come a volte io suggerisco, quando per esempio vai nelle multiproprietà, no? Nelle multiproprietà,
sì, che... se non è indicato espressamente,
se non è tu, dico, signora, faccia una cosa, lei vada, il gatto, il cane lo scarica, il figlio entra, e poi l'importante è che non sia scritto nel contratto,
certo,
di locazione,
certo, se è specificato,
specificato
non si può fare.
Ok. Certo. Quindi
ad oggi è così.
Quindi se uno prende una casa in affitto
deve guardare il contratto
e il proprietario di casa può vietare
la locazione.
Okay. L'ascensore l'abbiamo visto, quindi nessuno può impedire di detenere animali in casa, a meno che non sia il proprietario di un appartamento in affitto che non voglia.
Certo.
L'ascensore si può prendere con le dovute, diciamo, attenzioni, E l'altra cosa, sono vecchio, non mi ricordo più. L'altra cosa che volevo chiederti, le parti comuni, il giardino, condominio con giardino, il cane può, pulendo naturalmente nel momento in cui fa la cacca, ma può andare a sporcare nel giardino condominiale?
Ripeto, non succede nulla, cioè bisogna essere anche pratici. Questo non è un invito al delinquere violare le norme.
Però,
signori, può succedere, io posso, voglio dire, può accadere anche all'umano l'imprevisto, anche perché sappiamo che la gestione soprattutto è difficile. Anche se la giurisprudenza, si è arrivati in Cassazione per dire che non è deturpamento il fatto della pipì se io ho la bottiglietta dell'acqua come prescrivono alcuni regolamenti. Ma allora lì ci può essere il divieto, ma parliamoci chiaro, male che vada ti apri. Se ti vedono, se ti vede qualcuno, poi deve
però ipotizza, io il cane scende,
allora,
fa per abitudine la pipì
in giardino,
ci deve
essere il regolamento condominiale, cioè può essere prevista una multa. Cioè,
quindi fa fede.
Ma il regolamento condominiale può comminare sanzioni?
Sì, però deve essere preventivamente già indicata. Cioè, nel momento in cui ti vedono, non ti possono applicare la multa se non è previsto nel regolamento o se l'assemblea non ha deliberato di istituire delle multe per determinati comportamenti, che potrebbe essere il posteggio, il lasciare la macchina o le bici fuori dalla segnaletica e quant'altro.
Quindi,
però, ripeto,
se sul regolamento di condominio è specificato che l'obbligo per il compagno dell'animale è quello di pulire le deiezioni,
ma che lo deve fare a prescindere, allora la pipì si dice che dovrebbe esserci l'accortezza di avere la bottiglietta.
Sì, ma se
però
la fa nel prato?
Se la fa nel prato ti potrebbe recepire che brucia l'erba. E anche lì
togliamo il buon senso, ragioniamo senza buon senso.
In mezzo alla strada evidentemente bisogna leggere il regolamento comunale,
certo,
ti può prevedere la bottiglietta, ma se tu fai vedere che intervieni immediatamente, a mio modo di vedere ci sono cose peggiori, no? La proporzionalità. Per quanto riguarda l'area comune, uno può mettere il divieto, c'è il divieto ai bambini, figurati se non c'è il divieto ai cani, a quantomeno devono essere al guinzaglio, il guinzaglio ci dovrebbe essere sempre. È anche vero che ci sono a volte intemperanze sull'uso del guinzaglio.
Questa è un'altra domanda che ti volevo fare.
Per cui, se nel regolamento del giardino condominiale c'è scritto che nel prato comune non possono entrare i cani, non possono fare nemmeno la pipì perché togliamo,
tu dovresti evitare,
potenzialmente ti possono multare. Quindi
non i vigili,
il condominio,
perché teoricamente non hanno potere la polizia locale, anche se non è vero,
private,
perché in realtà è parte aperta al pubblico, perché può venire qualunque
l'amico
a trovarti.
Per
questo ci vuole il guinzaglio, per esempio, perché comunque sempre una parte aperta al pubblico.
Ma guarda, a me era successa anni fa di un signore che aveva parcheggiato la sua auto nel corsello dei box davanti al mio box. Ho chiamato i vigili e mi hanno detto non usciamo perché è un luogo privato.
Perché è un luogo privato, c'è il problema del
motorino. Ho dovuto spostarla io a mano.
È un gran problema, il problema della moto del tuo vicino di casa che è andato in Perù per anni a lavorare in Perù e la moto rimane lì, è un grosso problema rimuoverla. La polizia non interviene, la polizia locale non interviene, c'è tutta una procedura da fare, ma diventa complicato. Però ripeto, anche qui bisogna essere ragionevoli.
Ecco, corriamo perché sono tutte cose estremamente interessanti e abbiamo poco tempo. I gatti, la rete di protezione per i gatti.
Bisogna la prima
allora,
struttura removibile naturalmente,
assolutamente
no? Perché
sì,
sennò non va bene.
Assolutamente sì. Allora, la prima cosa da fare è sempre guardare il regolamento condominiale, che piaccia o meno, bisogna guardarlo. Ripeto, bisogna sempre leggere in assenza di divieto, io faccio quello che voglio, quindi la posso mettere con due in assenza di disposizione. Sì. Perché poi quando è contenuta si litiga su che cosa vuol dire, quindi non abbiamo risolto il problema, facciamo finta che non ci sia, hai solo due, devi essere attenzionato su due cose, non attaccarti, quindi come dicevi tu, non devi fare proprio una gabbia, attaccarti al celino perché è della proprietà e quindi quantomeno devi chiedere l'autorizzazione, posso attaccarti
sopra?
Ma ormai ragazzi in commercio ci sono delle reti meravigliose invisibili perché c'è il secondo problema del decoro architettonico, ma anche qui cari amici
non parlare di buon senso
no.
Perché non ce l'hanno,
no, ma dico non vi spaventate del decoro architettonico, non lo decide Loredana, Roberto, io, Manuele o Mauro, no, eventualmente lo deciderà un giudice, quindi non è che il decoro significa ciò che piace a me, ciò che piace a Roberto,
quindi non è il condominio,
il condominio può esprimere tutto il parere che vuole, ma io ho visto delle realtà che sono pazzesche e mi parlano di decoro perché hanno messo le reti. Peraltro, se vogliamo attenerci all'evoluzione del diritto, sì, è lo stesso discorso di prima. Può essere un pericolo, a meno che non passi la linea, che il gatto deve stare nell'appartamento e non devi rompere le balle, ma siccome il balcone è mio, può andare anche lì. E può volare giù, come può volare giù un bimbo, può fare male al gatto e al passante.
E a chi ci cade.
Quindi, anche qui, con il buon senso, ma vi posso garantire che il buon senso spesso viene meno. Perché si dice, aia, se hai autorizzato Loredana, mette le reti. Domani Roberto si metterà chissà che cosa.
Un totem indiano.
Manuela si metterà chissà che cosa. Questo condominio, dove abbiamo pagato, diventerà uno schifio. Ma non è sempre così.
Però invisibili, non attaccate sopra, le posso
ci vanno
mettere.
Sempre che il regolamento non lo vieti, ma vediamo che cosa vieta. Okay. Perché a volte sono fatti male e
quindi
puoi...
c'è l'escamotage.
C'è la scappatoia. Scorriamo perché io voglio poi parlare anche del libro di Filippo, ma ho un'ultima domanda che interessa moltissime persone, moltissime, quattrozampifamiglia.it, moltissime persone, ed è, ci sono tantissime persone che ci chiamano dicendoci che danno da mangiare ai piccioni sul proprio balcone o nel cortile del condominio. Cosa mi dici?
Allora, nel cortile del è un po' più difficile nel cortile del condominio, però
perché
può accadere.
Comune.
Anche lì lì ci sono i dissuasori. Allora, il piccione può dare dei problemi. Anche lì, di fatto, io posso fare quello che voglio. Cioè, etologicamente non so se sia giusto dare da mangiare ai piccioni, dare quello che bisogna dare. Se questo crea un problema, può a questo punto esserci un intervento dell'amministratore, ma se quale sarebbe il problema del piccione?
Il piccione che sporca, andando sul balcone della signora, sporca i balconi di sotto, per esempio. O infastidisce le persone.
Questo potrebbe essere un problema che effettivamente anche da un punto di vista igienico, un po' come quello per le colonie, quando le colonie vengono mal
gestite, le colonie feline
vengono mal gestite, ma l'unico sul piccione francamente non mi è mai capitato
sì, perché non arriva mai, non va mai troppo in avanti, diciamo.
No, però c'è qualche cosa anche sui piccioni, ma non me ne ne sono mai occupato.
Perché a meno che non ci sia un decreto comunale che vieta di approvvigionare gli animali selvatici, quali sono i piccioni, sulla mia proprietà, io posso dare da mangiare a chi
voglio. Credo di sì, Roberto. Credo di sì. Okay. Ti dico, su questo no, mi trovate impreparato. Niente. Su questo mi trovate.
E allora,
faccio
e allora
compiti così mi invitate un'altra volta.
Guarda, è la cosa che avrei detto dopo. Dobbiamo fare una seconda puntata con Filippo. Perché io ho ancora 180 domande
anch'io,
da fargli. E
cani,
abbiamo però 5 minuti. Che però vorrei trascorrere parlando di questo libro. Mio padre aveva paura dei cani, di Filippo Portoghese. Eccolo qua, non riesco a non è MG editore,
C1V, ma potrebbe essere il prossimo, ecco, C1V editore.
Il prossimo libro che scrivi, mi raccomando, editalo con Manuela.
Assolutamente.
Parlaci di questo libro, l'hai scritto e di cosa parla, allora, e perché tuo padre?
È una scusa, è un omaggio a mio padre, con il quale non ci siamo mai tanto parlati in tanti anni, per timidezza la sua, la mia, non lo so. È un tributo dovuto a un uomo che comunque ha dato la possibilità.
Era avvocato anche tuo padre?
Era avvocato, ma soprattutto era insegnante. La sua vera vita era l'insegnamento nelle scuole superiori. Era la sua vera passione e veramente aveva paura dei cani. Lui non capiva, dico la verità, non capiva soprattutto all'inizio che cosa io facessi, e chiedeva a mio fratello: ma tu, fratello, ma guadagna qualcosa, cioè, ma si occupa,
ce la farà vivere.
Hai capito? Quindi è una scusa ho parlato di mio papà, ho parlato della mia famiglia, e ci ho infilato dentro un po' di quelle che sono di quello che abbiamo parlato oggi. Quindi è stata una scusa. Parlare di me poteva essere palloso, parlare solo di diritto anche, ho cercato di fare una montagna russa.
Ecco, quindi mio padre aveva paura dei cani, libro che verrà inserito anche nella sezione libri del sito quattrozampifamiglia.it. Se uno vuole comprare, incuriosito e interessato dalla tua splendida performance di oggi, perché ti terremmo qui altre due ore, solo che poi Mauro ci butta fuori a pedate.
Su Amazon.
Giustamente.
Su Amazon.
Dove si trova?
Su Amazon.
Su Amazon.
Va sul sito.
Sul sito dell'editore C1V, che è più contento.
Dove verrà inserito con link diretto all'acquisto del libro. Filippo Portoghese, mio padre aveva paura dei cani, è un libro che io lo confesso, tu me l'hai regalato tempo fa, non l'ho letto tutto, l'ho letto a pezzi come faccio io coi libri, e poi torno indietro e poi torno avanti, però è un libro, anche tu fai così, a entrambi piace Francesco Nuti, a entrambi piace Loredana, a entrambi leggiamo in quel modo lì, siamo separati alla nascita io e Emanuela, sul serio lo diciamo sempre. Ecco il libro di Filippo Portoghese. Io direi che abbiamo terminato, però Filippo, ci devi promettere, ti strappiamo una promessa, di tornare a trovarci, perché io ho ancora 150 domande da farti.
E io mi studio i piccioni, perché
bravo. Allora, il compito per la prossima volta: ci studi la legislazione sui piccioni
tutto,
e ce la racconti. Però veramente non facciamo passare troppo tempo, tra un mesetto, due massimo. Filippo Portoghese sarà ancora nostro ospite a quattrozampeinfamiglia.it. Dobbiamo chiudere velocissimamente. Loredana, puntata interessantissima, molto, bellissima. Ti ringrazio davvero di vero cuore per essere venuto a trovarci. È un vero piacere parlare con te. Filippo Portoghese, avvocato difensore dei diritti degli animali. www.filippoportoghese. Porca miseria.
Studio legale portoghese.it.
Grazie Roberto Cavallo.
Grazie a voi.
Manu e a Mauro.
Alla splendida Manuela, al grande Mauro, alla mitica Loredana, al fantastico Filippo Portoghese. Grazie amici di quattrozampeinfamiglia.it anche per questa bellissima giornata. Noi ci sentiamo martedì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre su Radio Atlanta, libera come la passione. Ciao. Time for questions. I
as she locks up your eyes and hers, and you follow till your sense of which direction completely disappears.